leggere stamattina da Genesi capitolo 6. Stiamo seguendo ancora il tema del peccato. Arriviamo a un punto critico, un momento di giudizio. Abbiamo visto il peccato di Adamo ed Eva. Dovevano seguire Dio, ubbidire Dio in un comandamento. E hanno disobbedito. Abbiamo visto quello che viene presentato come i loro due primi figli, due maschi. E domenica scorsa abbiamo visto soprattutto Caino e come Dio si è avvicinato a Caino. Ed è ovvio che il sacrificio di Caino non era accettato da Dio. E questo ha scatenato un'emozione dentro di Caino, un'emozione probabilmente di rabbia, un'emozione che portava proprio alla sua distruzione emotiva. Invece di accettare quello che Dio ha comunicato a lui, rifiutava di sottomettersi a Dio. Abbiamo notato come Dio è venuto da Caino e Dio ha fatto delle domande: perché stai così? Se fai il bene, non alzerai il capo? Ma se continui così, il peccato ti spia. E invece di prendere l'avvertimento da Dio, ha continuato a, come possiamo dire, leccarsi le ferite. Lui si sentiva ferito proprio da Dio. Dio mi ha deluso. Dio è colpa tua. Dio, tu hai fatto così cos'ha. Dio è colpa tua. Ma leggendo il brano abbiamo capito, non è colpa di Dio. Era l'atteggiamento di Caino che era sbagliato. Caino che rifiutava di prendere i consigli di Dio. E alla fine ha ucciso suo fratello. È diventato un fuggiasco nella terra. È andato via da dove è nato. Non so se è mai tornato a casa. Questo non possiamo sapere. Quando ci sono sentimenti non a posto nella nostra vita, il peccato ci spia. Quando il peccato ci spia, siamo vicino a fare o di avere un fallimento grosso davanti a Dio. Se non sentiamo i consigli di Dio. Se rifiutiamo di lasciarlo andare, di perdonare, se non scegliamo di fare quello che è giusto, le conseguenze possono rovinarci completamente. La rovina del peccato è tremendo. Voglio saltare un capitolo stamattina, quasi due capitoli. A capitolo 6 vediamo tre parole che Dio usa riguardo il peccato dell'uomo. L'effetto che il peccato dell'uomo aveva sulla creazione. Quello che era il peccato e sta preparando per rimediare questo peccato, questa situazione distrazioso. Vabbè. Disastroso. Genesi capitolo 6 dice: quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono loro nate delle figlie, avvenne che i figli di Dio videro che le figlie degli uomini erano belle e presero per moglie quelle che si scelsero fra tutte. Il Signore disse: lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, poiché nel suo traviamento egli non è che carne. I suoi giorni dureranno quindi 120 anni. In quel tempo erano sulla terra i giganti, e ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono alle figlie degli uomini ed ebbero da loro dei figli, questi sono gli uomini potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra, che i loro cuori concepivano soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. E il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, poiché mi pento di avergli fatto. Ma Noè trovò grazie agli occhi del Signore. Questo è la posterità di Noè. Noè fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Noè camminò con Dio e Noè generò tre figli, Sem, Cam e Japhet. Signore, affrontando questo paragrafo stamattina, abbiamo la possibilità di imparare da te. abbiamo questa opportunità di vedere il tuo pensiero riguardo al peccato dell'uomo. E Signore, ti preghiamo che possiamo imparare da questo che leggiamo e consideriamo, perché possiamo prendere le precauzioni per capire dove il peccato ci porta, che possiamo prendere la posizione contro il peccato, perché possiamo ristabilire il nostro impegno di vivere con te, avendo comunione con te, perché possiamo continuare di godere di una simile grazia come hai trovato per Noè. Perciò, Signore, guidaci, illuminaci, aiutaci, perché possiamo capire quello che tu, Spirito, vorresti insegnarci oggi. Nel nome di Gesù ti preghiamo. Amen. La fine della pazienza di Dio. Si dice che la speranza è l'ultimo a morire. Ma quando finisce la pazienza di Dio, c'è poco da sperare. Perciò comincio a dubitare nella mia mente, a discutere fra me e me. È la speranza l'ultimo a morire? O la pazienza di Dio che è l'ultimo a morire? Perché quando lui perde della sua pazienza, c'è poco da sperare. E qui ci troviamo 10-15 generazioni dalla creazione del mondo. Per le generazioni sono poche, solo che in quella prima epoca, le prime epoche della Terra, viene riportato che gli uomini vivevano centinaia di anni. Molti di questi uomini, discendenti di Adamo e di Set, perché con Caino non sappiamo quando lui ha cominciato a fare figli. Con la generazione di Set sappiamo gli anni che i padri avevano quando hanno fatto figli. E sappiamo quanti anni hanno vissuto dopo che hanno fatto i loro figli, o il primo figlio. Capiamo chiaramente quanti anni hanno vissuto sulla terra. A pensare che la maggior parte di questi discendenti di Adamo non avevano figli, non hanno fatto il primo figlio, fino a dopo che avevano 100 anni. Per noi sembra assurdo. Erano altri tempi. Ma ricordiamo che molti di questi vivevano 900 anni. E allora i tempi sono diversi.
100 anni per loro, per noi sarebbe l'adolescenza. Si vede che noi invecchiamo molto prima di loro. I motivi possono essere discussi. Ma c'è un versetto qui che è molto particolare, che dice che Dio avrebbe limitato il tempo che l'uomo visse sulla terra. Il tempo medio che l'uomo doveva vivere all'epoca doveva diventare 120 anni. Qualche eccezione? Forse. Qualcuno che vive qualche anno in più, qualcuno che vive qualche anno in meno. Più avanti nella storia troveremo un altro limite di tempo che Dio mette, cioè i 70 anni. E i 70 anni rispecchiano di più il nostro pensiero o la nostra speranza di vita. Qualcuno, per motivo di forza, di salute, arriva a 80 anni, 90 anni, 100 anni. Ogni tanto sentiamo di uno che arriva a 110, 115 anni. Sono rari, ma nelle Marche succede. Forse in qualche altra regione d'Italia succede. Le motivazioni possono essere discusse. Un bicchiere di vino rosso al giorno. O nessun vino. O la dieta mediterranea. Ma questa non è la cosa più importante che troviamo. Credo che sia importante che all'inizio dei tempi Dio ha permesso gli uomini a vivere tanti anni. Qui già nel sesto capitolo di Genesi troviamo che i 900 anni sono ridotti a 120 anni come età media che Dio concede agli uomini. Ricordando che nel futuro avrebbe dato una età ancora molto di meno, 50 anni in meno come età media per l'essere umano. Ma in questo capitolo vediamo la fine della pazienza di Dio. Quando l'uomo comincia a moltiplicarsi sulla terra. Sembra che l'uomo ha un buon dimenticatore. Io ho un buon dimenticatore. Io dimentico le cose troppo facilmente. Da un lato è una benedizione. Da un lato viene ripreso. Il problema con questi uomini è che hanno dimenticato Dio. Quando gli uomini cominciarono a moltiplicarsi sulla faccia della terra e furono nate da delle figlie, avvenne che i figli di Dio hanno visto i figli degli uomini che erano belle e hanno preso le figlie degli uomini in moglie. Se c'è una discussione chi sono i figli di Dio e i figli degli uomini. ma per una costanza nelle letture della parola di Dio. Non credo che questi figli di Dio erano angeli. So che John MacArthur probabilmente non è d'accordo con me. E citano il versetto da Giuda per dire è così. Ma personalmente non ho la prova concreta che erano angeli che hanno avuto donne umane. Piuttosto vedo le discendenze diverse. Vedo i figli di Dio come i discendenti di Set. E le figlie dell'uomo come discendente di Caino. Vi dico, potrei sbagliarmi. So che c'è una discussione che finché non arriviamo in cielo non sarà concluso definitivamente. Ma quando trovo nel Vangelo di Giovanni o nel Nuovo Testamento, Gesù dice che nella vita eterna saremo come gli angeli che non diamo in matrimonio e non prendiamo in matrimonio, comincio a dire, forse. L'uomo ha una tendenza di portare le cose spirituali o gli esseri spirituali a un livello umano. Non so se questo figlio di Dio, figlio di uomini, poteva essere la mitologia dell'epoca. Ma invece di pensare di tanti dei, pensavano di tanti angeli. E gli angeli che volevano avere rapporti con gli esseri umani. Millenni di anni dopo, c'era il momento che i greci sono venuti. E quando sono arrivati i greci, troviamo che avevano questa mitologia e avevano tutte queste storie delle divinità, perché ormai c'erano tante diverse divinità. E queste divinità che hanno fatto figli con le esseri umane, che hanno avuto questi figli particolari, come Ercole, viene dalla mitologia greca. E forse ho l'idea che probabilmente quello che è successo qui è simile a quello che possiamo vedere nella mitologia greca. Potrei sbagliarmi. Ma vedendolo così, mi spiega delle cose più facilmente, più costantemente, e così possiamo imparare molto di più. Avvenne che i figli di Dio videro le figlie degli uomini, erano belle, presero delle mogli per quelle che si scelse fra tutte. E il Signore disse, il mio spirito non contenderà per sempre con gli uomini. Come il peccato di Adamo ed Eva ha cominciato la contenzione o questa lite, questa divergenza con Dio. Così attraverso la storia questo problema con Dio continuava di moltiplicarsi. La parola contendere mi prende attenzione. Il mio spirito che contende con gli esseri umani. Che cosa significa contendere? Il mio spirito non contenderà per sempre con gli uomini. C'è un senso di competizione. Quasi come conflitto. Viene in mente una parola che potrebbe essere sinonimo nel contesto. E quella parola nella mia che viene in mente mia è sopportare. C'è un limite di quello che permetterò con gli uomini. Ci sarà una fine, non sarà per sempre. E lui dice, contenderò per sempre con gli uomini, poiché nel suo traviamento. Il traviamento, una parola non molto conosciuto o non molto usato, almeno l'unica volta che mi ricordo di aver sentito questa parola è nel contesto biblico. Non è una parola che usiamo molto spesso nella lingua parlata. C'è, ovviamente. Ma non lo usiamo molto. Forse perché non abbiamo la santità di poter usare una parola simile. Ma Dio sì. Nel suo traviamento, egli non è che carne, e i suoi giorni dureranno 1520 anni. Allora, la prima dichiarazione di Dio. Non è una cosa che vediamo subito, ma quando cominciate a leggere o continuate a leggere dopo il diluvio, vediamo che gli uomini comincia l'età massima degli uomini a scendere drasticamente in fretta. A notare, per capirci per la lunghezza di questo periodo, dalla caduta dell'uomo e la creazione caduta dell'uomo, fino a Noè, a renderci conto che è possibile che Adamo ha visto il bisnonno di Noè. Sono passati tante generazioni, ho cominciato a contare le generazioni, ma ero distratto e non sono arrivato. Ma un paio di generazioni prima di Noè è quando Adamo è morto. Perciò molto lungo il tempo. Il mio spirito non contenderà per sempre con l'uomo. E allora la prima cosa che faccio è riduco il tempo che vive sulla terra. In quel tempo c'erano sulla terra giganti. Ci furono anche in seguito, quando i figli di Dio si unirono ai figli degli uomini, ebbero loro figli. Questi uomini sono potenti che fin dai tempi antichi sono stati famosi. E il Signore vide, prima visto il traviamento, poi il Signore vide la malvagità. Il traviamento, il cambiamento di quello che lui aveva inteso. L'uomo che va per la sua strada, la malvagità, il peccato che moltiplica, l'uomo che diventa sempre più cattivo. Il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che i loro cuori concepivano soltanto disegni malvagi in ogni tempo. Per la cronaca, è una cosa che non faccio molto, ma se Alice dovesse leggere questa frase in inglese, dice qualcosa della gioventù in su, no? Dice così? The end of verse 5. The thoughts of their hearts were evil from there all the time. Ok, hanno cambiato. Quando era bambino, o giovane, la frase era dalla gioventù in poi. È una cosa comune a tutti gli esseri umani. La malvagità. Io malvagio? No. Lui sì! Ma io no. Non sono come lei! Io sono abbastanza buono. Ma dimentichiamo che lo standard non sono io. Lo standard per il traviamento, lo standard per valutare la malvagità è molto più alto di quanto possiamo immaginare oggigiorno. Il Signore si pentì per aver fatto uomo. Vuol dire che Dio ha peccato perché ha creato uomo? Di solito quando pensiamo di pentimento, l'associamo con il peccato. Ci pentiamo perché abbiamo peccato. Ma è possibile che questo sia il caso con Dio? E non ho sentito un sì, non ho sentito un no. È possibile che questo pentimento è per un peccato che Dio ha fatto? No! Dio ha fatto dei bei doni per gli uomini. Lui ha dato una vita che l'uomo non avrebbe avuto prima o non poteva avere. Ma per la loro malvagità si pentì per aver creato uomo. Ci sono le cose che facciamo che non è peccato in sé, per il quale ci dispiace di averli fatto. Perché per le conseguenze che portano queste cose. A volte facciamo un regalo per i nostri figli. Questo regalo è gradito, è una gioia. Ma una tragedia succede al figlio a proposito di quel regalo. Quando ero Giovane, il fiume che è uscito dai confini a giugno, quando subito dopo che siamo arrivati in America. C'era tanto spioggia, il pieno è arrivato in città, l'acqua ha coperto il ponte della statale, hanno chiuso per 2-3 giorni la strada. Quando ero bambino, c'era un ragazzo che era il suo compleanno. Tardo inverno, l'inizio della primavera, i genitori ha preso una canoa per questo bambino, per questo ragazzo, ormai teenager. Il fiume era in pieno. E questo, papà, posso portare la canoa sul fiume? No, il fiume è in pieno, è pericoloso, non devi farlo. Il figlio, invece, ha fatto proprio quello che non doveva. Era trovato il corpo del figlio 2-3 mesi dopo, sotto il ponte della statale. I genitori hanno peccato nel dare questo canoa al loro figlio. Ma si sono pentiti di averli dato? Sì. Per le conseguenze della scelta del figlio che erano sbagliate, che dovevano dire addio al loro figlio giovane, che è morto perché ha preso un bel regalo e ha fatto un cattivo uso di quel bel regalo, e dovevano dire addio. Sì, i genitori si sono pentiti, ma e hanno peccato? No, il figlio ha peccato perché ha fatto quello che non doveva fare. Così vedo il Signore che si pentì per aver fatto l'uomo sulla terra. Notate la parola nell'ultima frase. Quanto Dio è addolorato di questo fatto. Quando siamo addolorati, per quale motivo? Quali sono le motivazioni perché arriva un sentimento così forte? È un sentimento di odio? È un sentimento di dispiacere? No. È un sentimento di un amore tradito. Questo tipo di dolore viene da un amore che viene tradito. L'uomo che ha tradito il loro creatore, colui che doveva essere il loro Dio. E quanto sofferenza ha causato a Dio. Lo vediamo troppo spesso anche oggigiorno, quando i genitori hanno un figlio ribelle che va a fare quello che vuole. un altro familiare che fa delle cose sconvenienti. E quanto dolore c'è. L'emozione di Dio. Il Signore disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato. Dall'uomo al bestia, al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatto. Ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Arriviamo al versetto 8, a questa frase. Nei primi 7 versetti troviamo questa spiegazione, questo dolore, questa veduta da Dio per quanto cattivo l'uomo è diventato, quanto ribelle, quanto peccaminoso, quanto malvagio il traviamento. Noè era uno di questi che doveva essere stroncato. Ma in questo versetto troviamo: ma Noè trovò grazie davanti a Dio. La grazia di Dio, nonostante il suo dolore, nonostante come lui vedeva il traviamento, come vedeva tutta la malvagità, ha visto uno che ha trovato grazia. Ha trovato uno al quale voleva dimostrare la sua grazia. La posterità di Noè. Noè, un uomo giusto. Noè, un uomo integro al suo tempo. Noè, che camminò con Dio. Un uomo davanti a tutta quella massa di gente che faceva tutto quello che potevano per adorare Dio. E troviamo un uomo giusto. Noè. Bella frase. Che cambiamento da quello che abbiamo visto fino adesso. Un uomo giusto, un uomo integro nei suoi tempi. Nei tempi che erano così impossibile, quasi, per vivere una vita integro. Un uomo che camminò con Dio. Suoi figli, Sem, Cam, Japhet. La terza parola che noto: la terra era corrotta. L'uomo traviato. Uomo malvagia, che aveva avuto un effetto sulla terra di corruzione. Non so se inquinamento è un sinonimo a questa parola o no, ma l'uomo aveva inquinato il mondo che Dio ha creato. La terra era corrotta davanti a Dio. La terra è piena di violenza. Dio guardò la terra ed ecco, era corrotta, poiché tutti erano diventati corrotti. Stiamo leggendo il quotidiano di oggi? Che cosa vediamo sul notiziario di oggi? In Turchia, in settimana, o due settimane fa. In Giacarta, mi sembra. In un paese in Africa. In questa settimana, quante cose abbiamo sentito di questa malvagità? È una malvagità che viene interpellato in nome di Dio. Gente che dice, lo facciamo perché Dio ci ha detto di farlo. Perciò mi chiedo, siamo molto lontano dai giorni di Noè. Abbiamo trovato grazia negli occhi del Signore. Abbiamo creduto alla sua salvezza. Ma il nostro mondo sta andando a rotoli da quello che vediamo. Dal nostro punto di vista, il mondo è corrotto, il mondo è malvagia, il mondo è o ha traviato la volontà di Dio. Allora Dio disse a Noè, nei miei decreti la fine di ogni essere vivente è giunto, poiché la terra, a causa degli uomini, è piena di violenza. Ecco, io distruggerò insieme alla terra. Poi, quello che Dio ha detto a Noè a fare, quello che questo uomo doveva fare perché aveva trovato grazia agli occhi di Dio, questo uomo integro, questo uomo che camminava con Dio. E Dio conclude dicendo, sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere sotto i cieli ogni essere in cui è alito di vita. Tutto quello che è sulla terra perirà. Ma io stabilirò il mio patto con te. Tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli, tua moglie, le mogli dei tuoi figli con te. Di tutto ciò che vive, di ogni essere vivente, fanne entrare l'arca ogni specie, così troviamo. E Noè fece così. Fece tutto quello che Dio gli aveva comandato. Il traviamento, la malvagità grande degli uomini, la terra corrotta dagli uomini, traviamento, deviazione dalla giusta via, corruzione morale. Definizione e significato del termine traviamento. l'azione di traviare, il fatto di traviarsi e di essere traviato. Il minore ha avuto, per fortuna, il suo temporaneo. Malvagità, essere malvagio, perverso, inclinato o determinato al male. Agisce così per paura, di amo, di animo, di indole. Non d'altronde ebbe principio questo Leopardi, famoso. Corruzione, essere corrotto. E penso che quello sotto ci interessa di più. Guasto, alterato, contaminato. Prescrizione di Dio per la terra. E con questo vorrei riportare tutto a noi, a te. Quanto sei influenzato dal traviamento del mondo? L'hai mai considerato? Noi crediamo di essere nella grazia di Dio, ma quant'è che siamo traviati o corrotti, influenzati dal traviamento del mondo? Sicuramente molto di più che vogliamo ammettere. Quanto sei influenzato dalla malvagità del mondo? E di nuovo temo che siamo molto influenzati dalla malvagità del mondo. Quanto sei influenzato dalla corruzione del mondo? Tutte queste cose che addolora così tanto a Dio, che diventa così naturale anche per noi come figli di Dio, se non siamo attenti. Non dovrebbe essere così. Lungi da noi. Eppure ci sporchiamo. Vi ricordate Pietro? Pietro, ti lavo i piedi. Oh no, Signore! Ma se non lavo i tuoi piedi, non fai parte di me. Allora fammi il bagno, perché voglio essere completamente dalla tua parte. Ma sei già netto. Ma i piedi sono contaminati. I tuoi piedi sono sporcati. Hai camminato nel mondo. E alla fine Pietro ha permesso al Signore di lavare i piedi. E questo mi serve come lezione di come veniamo influenzati, finché sono solo i piedi che sono sporcati perché abbiamo camminato nel mondo. È un conto, laviamo i piedi. Ma quando rifiutiamo a lavare i piedi, quanto ci verrà preso dalla sporcizia del mondo. Se non torniamo a permettere al Signore di mantenerci puliti, di ascoltare la sua voce, di seguire i suoi consigli, ci troviamo in una situazione che si vedrà poca differenza fra i giusti e i traviati. E a quel punto la luce che il Signore ha messo nel nostro cuore è così ottenebrato che non riusciamo a essere di utile al Signore. E forse arriveremo al punto che il Signore si è stancato di noi, si è addolorato con noi. Siamo noi che dobbiamo tornare da Lui, di metterci sotto osservazione da Lui, di essere ripresi da Lui, di essere nettati da Lui, di essere ripuliti ancora per mantenere la nostra purezza davanti a Lui. Ma è un impegno che noi dobbiamo fare per mantenere la nostra testimonianza davanti a Lui. Signore, abbiamo visto questo brano molto particolare, eppure vediamo tanti di questi brani. Ma di notare che tu hai visto la caduta dell'uomo, che tu sei stato così preso da questo peccato, da questa malvagità, che hai dovuto intervenire. A mettere in ordine le cose una volta per sempre. Ma Signore, nel frattempo, ci hai chiamato di essere la tua luce in questo mondo. Chiamato di essere santi come tu sei santo. Perciò, Signore, aiutaci di imparare come dobbiamo giudicare noi stessi, come dobbiamo risolvere i problemi del peccato nella nostra vita, in modo che possiamo continuare di essere integri, giusti davanti a te, che camminiamo con te. E così possiamo servirti come testimoni della tua grazia, della tua fedeltà. Opera nei nostri cuori secondo il nostro bisogno, ti preghiamo. Nel nome di Gesù. Amen.